Buona domenica cari amici e ben ritrovati qui su Radio Buon Consiglio per l'ottava puntata della rubrica La medicina di Dio. Come sempre ringrazio Radio Buon Consiglio per l'ospitalità e la fiducia ripostami nella divulgazione degli scritti di Sant'Ildegarda di Bingen, dottore della Chiesa vissuta nel XII secolo, i cui testi sono oggi quanto mai attuali. Sono Giulia Viganò, laureata in farmacia ed ex ricercatore farmaceutico. Oggi parleremo del digiuno di Sant'Ildegarda, che cercherò di trasmettervi nella forma più semplice possibile, tenendo presente che trasferire in mezz'ora un argomento così complesso dal linguaggio medievale a quello attuale, ma specialmente dalla mentalità medievale così pura ed essenziale rispetto alla nostra di oggi, non è un'azione proprio automatica. Quindi inizio subito col dirvi che qualora aveste delle domande, potete sempre telefonare a Radio Buon Consiglio che me le trasmetterà in un secondo momento e io vi risponderò in privato. Il digiuno attualmente da una parte è molto di moda. Basti pensare a diete chetogeniche, alimentazioni vegetariane o vegane e quant'altro. Dall'altra, però, invece, è un approccio che oggi rifuggiamo istantaneamente per un semplice motivo. Abbiamo tutto e viviamo l'epoca del consumismo. Se pensiamo a chi ha vissuto la prima o addirittura anche la seconda guerra mondiale, quelle generazioni conoscevano bene il digiuno e le privazioni, che erano una realtà perché i piatti erano vuoti e certi alimenti erano una rarità o esclusivi della domenica, per non parlare di tutto il resto oltre al cibo. Specialmente noi laici, invece, oggi abbiamo dimenticato cosa sia la rinuncia e l'allenamento che questa costituisce per l'anima, ma che possiamo cominciare a riconsiderare oggi stesso. Il digiuno, secondo Sant'Ildegarda di Bingen, non è una forma di privazione o di forzatura, ma innanzitutto di disciplina e di ascesi dell'anima verso Dio, insieme ad una vera e propria forma di terapia, ma anche di disintossicazione, il tutto contemporaneamente. Sant'Ildegarda ci descrive 35 vizi contrapposti a 35 virtù. Si tratta di 35 coppie di forze opposte l'una all'altra, che esercitano potere sia sul corpo che sull'anima. Vi faccio un esempio delle prime sette. Amore profano contro l'amore celeste. L'esuberanza contro la disciplina. Il gusto dei piaceri contro il pudore. La durezza del cuore contro la misericordia, la pigrizia contro la vittoria divina, l'ira o la collera contro la pazienza, la malignità contro il desiderio ardente di Dio e così via. Se l'anima è malata per via di peccati, vizi o disordini morali, anche il corpo si ammala. Di conseguenza, come abbiamo appreso nelle puntate precedenti di questa rubrica, il digiuno è anche una sorta di allenamento dell'anima nell'esercizio delle virtù contrapposte ai vizi. Il digiuno nell'antichità veniva praticato anche prima di Sant'Ildegarda e ne troviamo menzione in scritti antichissimi del 5800 a.C. di Zarathustra. Ma anche negli scritti di Pitagora del 1200 a.C., nell'Antico Testamento, nelle terapie di Paracelso, negli scritti di Sant'Ambrogio, dei padri della Chiesa e così via. L'Avvento e la Quaresima, essendo tempi preparatori al Natale e alla Pasqua, dovrebbero essere considerati tempi penitenziali, per cui nei venerdì di Quaresima, per esempio, si mangia di magro, così si suol dire, no? Evitando la carne. mentre si mangia dimagro e digiuno nel primo venerdì di Quaresima e al Venerdì Santo, cioè si mangia solo pane e acqua. E un tempo anche in Avvento si praticava il digiuno. Fra non molti giorni inizierà la Quaresima, un'occasione da non perdere per riprendere il digiuno del venerdì, per esempio. Molte pratiche oramai sono state dimenticate o messe da parte come vecchiumi impolverati. Ad esempio anche il digiuno della mezzanotte prima di ricevere Gesù nella Santa Comunione. Ma in realtà nessuno ci vieta di riprendere in autonomia queste pratiche in quanto occasioni propizie per elevare il corpo e lo spirito al Signore. Il digiuno poi era una pratica spirituale per ottenere la sottomissione del corpo, della carne, allo spirito, attraverso l'esercizio della volontà in un percorso di avvicinamento a Dio ed era utilizzato anche nelle abbazie di Sant'Edegarda. Infatti lei stessa dice in proposito: il digiuno non deve essere praticato da chi è malato, ma anche i sani dovrebbero fare questa cura per preservare la loro salute e non ammalarsi. In poche parole, Sant'Edegarda raccomandava sì il digiuno, ma mai in forme estreme, dannose sia per il corpo che per l'anima. Nei testi epistolari pervenutici troviamo le istruzioni di come agire con questo digiuno, anche se in realtà questo argomento non si trova solo nella raccolta epistolare, ma anche nel Liber Vitae Meritorum, cioè il libro dei meriti di vita, e nel libro Cause et Cure, le cause e le cure. Una nota importante: il digiuno di Sant'Edegarda non è adatto a queste categorie, i bambini, le donne in gravidanza, le mamme che allattano, gli ammalati gravi, le persone molto deboli, i malati di depressione, gli anziani e gli orgogliosi, cioè coloro che si sentono in grado di affrontare qualunque cosa senza umiltà. Il digiuno di Sant'Edegarda renderebbe questi ultimi ancora più orgogliosi, quindi meglio che evitino il digiuno edegardiano. Durante il digiuno vengono attivati dei poteri di guarigione potenti e profondi che lo rendono un metodo di guarigione vera e propria, naturale però, tra i più importanti per curare malattie senza farmaci e operazioni e quindi prevenire lo sviluppo delle malattie. Il digiuno poi agisce anche a livello psicologico, abbattendo quei blocchi mentali come le paure, le preoccupazioni e i dolori, nonché le cicatrici psicologiche del presente ma anche del passato. Oggi sappiamo che attraverso il digiuno si assiste all'abbassamento di alcuni valori importanti nel sangue: la glicemia, il colesterolo, i trigliceridi, l'acido urico, le tossine derivanti dal metabolismo e le placche aterosclerotiche. Quindi, se dovessimo dare delle indicazioni terapeutiche per la salute del corpo, cioè delle motivazioni per intraprendere il digiuno secondo Sant'Edegarda, elencherei senz'altro il diabete, l'arteriosclerosi, l'ipertensione arteriosa, l'artrosi, i reumatismi e l'insufficienza cardiaca dovuta all'obesità. Il digiuno è utile in caso di sovrappeso, cercando prima di tutto di evitare le cause per cui si mangia esageratamente, continuamente o disordinatamente. Queste cause possono essere lo stress, la frustrazione, la depressione, la stanchezza profonda o la mancanza di esercizio fisico. È anche necessario camminare dopo i pasti per almeno 20 minuti all'aperto, anche in casa se non fosse possibile uscire. Sempre in caso di sovrappeso, alla dieta sarà bene unire l'utilizzo del diamante grezzo, che viene consigliato dalla santa per diminuire l'appetito, come anche il cristallo di rocca in forma di collana per stimolare il metabolismo della tiroide anche quando questa è stata rimossa chirurgicamente, oppure in caso di ipotiroidismo o di sindrome di Hashimoto, sempre però sotto controllo medico, perché ricordiamoci che non stiamo descrivendo una medicina alternativa, ma semmai integrativa di quella moderna. Anche il digiuno intermittente era un approccio che Santa Ildegarda già conosceva nel XII secolo, pensate un po'. Basterà prediligere zuppe di verdure saltando la colazione per evitare il pane e i grassi, specialmente di sera. Infine, la coopetazione, che è una delle vie di detossificazione dell'organismo di cui vi parlerò in una delle prossime puntate, ogni 2-3 settimane, e la meditazione dei vizi e delle virtù, cioè quelle 35 coppie di forze di cui parlavamo prima. Ci fermiamo un momento per un piccolo spazio musicale. Esistono varie tipologie di digiuno, ma bisogna sempre ricordarsi di esercitare la moderazione, quella che Ildegarda chiamava discrezio, perché un digiuno applicato in modo esagerato, aggressivo, può anche scatenare gravi malattie che Santa Ildegarda definisce addirittura come tempeste violente, tali da provocare forme precancerose o anche la depressione. Quindi ci basterà seguire bene le istruzioni senza alcun timore. Il corpo, l'anima e la mente sono sempre connessi tra loro, in ognuno di noi. Quindi privare il corpo in maniera esagerata del suo nutrimento genera squilibri pericolosi che possono riflettersi sulle altre due componenti, cioè sull'anima e sulla mente. Ecco perché durante un digiuno, secondo Santa Ildegarda, sarebbe bene essere seguiti anche da una guida spirituale, come ad esempio un sacerdote. Digiunare con il metodo di Santa Ildegarda non significa patire la fame, ma dare al nostro organismo l'occasione di liberarsi dalle tossine e concedere a se stessi del tempo per l'introspezione anche in caso di decisioni importanti da prendere, cambi di vita radicali oppure, per esempio, la fisiologica menopausa. Teniamo presente che circa il 35% dell'energia dell'organismo viene utilizzata per digerire e rielaborare i nutrimenti introdotti con il cibo. Quindi durante il digiuno il corpo ha più energia disponibile e aumentano le prestazioni fisiche e mentali, anche se pensiamo avvenga l'esatto opposto. Con l'eliminazione delle tossine grazie al digiuno, il sistema immunitario si rinforza e anche le persone stressate possono prendere le distanze dai loro problemi quotidiani, ottenendo più energia fisica e più gioia di vivere, sempre che si digiuni però correttamente secondo le indicazioni di Sant'Edegarda che vedremo ora. Ci sono tre tipi di digiuno proposti dalla santa. Il digiuno, ovvero la dieta a base di grano e farro, frutta e verdura, che è il primo tipo, più soft. Il digiuno o dieta del pane, che è il secondo tipo, intermedio. Ed infine il vero e proprio digiuno di Sant'Edegarda, che è più strong, più forte, più intenso. Vediamo il primo. La dieta a base di grano e farro con frutta e verdura dura dalle 4 alle 6 settimane ed è un tipo di dieta adatta a tutti, con approvazione del medico, tranne che per i malati, naturalmente, e le categorie che abbiamo nominato prima. Per 3 giorni alla settimana si seguono le istruzioni che ora vi dirò, mentre per gli altri giorni basterà evitare quantità eccessive di proteine animali, quindi mangiandole ma senza esagerare, latticini e cibi troppo ricchi di grassi, e praticare una passeggiata di 20 minuti, se possibile all'aperto, dopo i pasti. Per i 3 giorni alla settimana di dieta per colazione, pranzo e cena, si segue un menù a base di grano di farro, frutta e verdura. Il grano e il farro possono essere preparati davvero in qualsiasi modo. Le verdure devono essere sempre scelte in base alla stagione e alla propria regione di appartenenza. Quindi, giusto per fare 2 esempi di numero, l'uva o le ciliegie, che adesso che siamo in inverno non sono di stagione, non andrebbero consumate, e nemmeno per esempio la frutta tropicale, che non cresce spontaneamente alle nostre latitudini. In ogni caso, ricordiamoci, i cibi considerati veleni in cucina di cui avevamo parlato nella puntata dell'alimentazione, quelli vanno evitati sempre, digiuno o non digiuno. Quindi, per la colazione, con questo tipo di digiuno soft, chiamiamolo leggero, che poi leggero non è, ma insomma sono 3 gradi diversi di intensità, si prevede per colazione, dicevo, una sorta di porridge, che ha proprio un nome, si chiama habermus, che viene integrato con frutta da consumarsi a caldo. E perché a caldo? Perché ogni volta che si comincia a mangiare, sia che si tratti di colazione, pranzo e cena, per Sant'Edegarda è importante ricordare di cominciare con qualcosa di caldo o di tiepido, anche poco, per dare l'avvio allo stomaco, che non viene stressato o scioccato da qualcosa di freddo. Quindi evitiamo bibite gelate d'estate in generale, questa è una regola che vale sempre. Quindi per la colazione partiremo con questo porridge arricchito con frutta che si chiama habermus. A pranzo poi si può assumere riso, pasta o gnocchi di farro o di grano accompagnati da verdura e castagne e macedonia di frutta. Per cena si può mangiare una purè di crusca di farro o zuppa di semola o pane di farro, farina di grano con burro, accompagnato dalle verdure, che possono essere sotto forma di pasticcio, spadellate, al vapore, lessate, come lo desiderate. Nei restanti giorni della settimana poi si mangia normalmente, ricordando le solite regole, cioè non eccedere nelle quantità, nei cibi troppo carichi di proteine animali, di latticini e di grassi. Il digiuno di secondo livello, lo definisco io così, ma in realtà è chiamato dieta del pane, può durare fino a 6 mesi. In questa seconda tipologia di digiuno, pur mantenendo le regole che abbiamo appena finito di dire, che le ripeto perché è sempre utile, quindi non eccedere nelle quantità, nei cibi troppo carichi di proteine animali, di latticini e di grassi, che cosa cambia? Cambia che ogni 2 giorni si assume esclusivamente pane di finocchio e infuso di finocchio oppure insalata di cime di farro a pranzo. Questa dieta del pane, o detta anche dieta a base di farro, è molto indicata per chi è sovrappeso oppure per chi ha la pressione alta e quindi è da una parte molto leggera e versatile e quindi adatta a queste categorie di persone. È interessante notare che non si patirà la fame, perché nei giorni di dieta, che quindi sono praticamente ogni 2 giorni della settimana, si può mangiare a piacere questi alimenti, pane di farro, infuso di finocchio, caffè di farro. Interessante notare che queste nozioni sono confermate anche da famosi dietologi. Inoltre, siccome nei giorni in cui si mangiano questi alimenti e non tutto il resto, non possiamo introdurre né proteine animali, né grassi, né latticini, il corpo è sostanzialmente costretto a utilizzare le proprie riserve di questi nutrienti, che sono però accumulate, e quindi si ha una riduzione di peso, la disintossicazione e proprio un'eliminazione del sovrappeso causato dall'eccessiva alimentazione. Quindi chi per esempio fosse intenzionato a percorrere questo percorso della dieta del pane per una questione di sovrappeso può facilmente ottenere dei risultati con facilità, ma anche di costanza, nell'arco di 6 mesi, perdendo un numero consistente di chili, non 2 o 3. Sempre evidentemente sotto controllo medico, perché in questi casi il fai da te non è proprio un'idea geniale. Ma veniamo alla terza forma di digiuno, detto anche digiuno di Sant'Ildegarda, perché mentre i primi due sono più o meno una dieta con dei giorni specifici in cui poter mangiare solo alcuni alimenti, in questo caso si parla di vero e proprio digiuno, che dura da 6 a 9 giorni al massimo ed è la forma di dieta più dura, ma anche la più efficace. Prima di cominciare la dieta si procede con la pulizia dell'intestino per agevolare il tutto attraverso per esempio l'assunzione dei biscotti lassativi allo zenzero di Sant'Ildegarda, oppure se si vuole o è necessario con un clistere di acqua calda. La dieta consiste nel nutrirsi esclusivamente di liquidi, come ad esempio il caffè di farro, l'infuso di finocchio, tisane di erbe da scegliere in base alle necessità, e vi assicuro che ce ne sono tantissime e di molto utili, la zuppa di semola di grano di farro con verdura o di sola verdura ma sempre molto liquida, succhi di frutta, per esempio di mele o di uva, mescolati a infusi di finocchio, eventualmente addolciti con un cucchiaino di miele, solo se non si è diabetici. ma anche il brodo di verdure di stagione, insaporite con spezie come il prezzemolo, l'artemisia, il sedano di monte, il dragoncello, il timo selvatico, la galanga, la noce moscata e naturalmente sempre un pizzico di sale. Credetemi, non patirete la fame, perché è vero che sono tutti alimenti liquidi, ma al di là del evitare l'esagerazione nelle quantità, in realtà si può largheggiare, abbondare, quindi non si patirà la fame. Durante i pasti si può bere anche il vino al prezzemolo per supportare le funzioni cardiache e alla sera il cosiddetto vino spento per conciliare il sonno. Entrambe queste, chiamiamole bibite, a base di vino sono semplicissime da preparare a casa in pochi minuti e non c'è bisogno di grande esperienza. Ad esempio, il vino spento è semplicemente un mezzo bicchiere di vino rosso fatto bollire e poi spento, appunto, da una piccola quantità di acqua fredda che non lo rende più bollente, ma che allo stesso tempo fa sì che lo si possa bere caldo senza bruciarsi. Ecco, questo vino induce il sonno e il rilassamento e la pace, quelle condizioni che accompagnano il corpo e l'anima verso il riposo notturno. È raccomandabile anche assumere dell'acqua di cristallo di rocca per supportare il metabolismo e le ghiandole nelle loro funzioni, oppure l'acqua di calcedonio per l'equilibrio ormonale e il buon equilibrio psichico, o l'acqua di crisopraseo per eliminare le tossine. Queste tre bevande si ottengono immergendo per 24 ore i cristalli che ho citato prima in tre recipienti d'acqua diversi tra loro, lasciandoli al sole il più possibile, e quell'acqua si comporterà come se avesse imparato, assunto le caratteristiche terapeutiche dei tre cristalli. E, esperienza sorprendente, le tre tipologie di acqua hanno gusti differenti, lievi, ma percepibili nella loro diversità. Provatela questa esperienza. Questa dieta a base di liquidi, quindi questa dieta di Santa Ildegarda, può anche essere organizzata in piccoli gruppi con la presenza di un esperto di medicina ildegardiana, meglio se medico, ma anche con la presenza di un sacerdote che possa seguire spiritualmente i partecipanti, anche con la celebrazione quotidiana della Santa Messa, la confessione e la meditazione, ma anche con un programma, per esempio, che preveda passeggiata all'aperto nella natura e anche approfondimenti spirituali. Santa Ildegarda caldeggiava la presenza del sacerdote in questo tipo di digiuno, perché comunque c'è un'inversione di rotta della quotidianità sia del corpo che dell'anima, e l'ausilio dell'esperto, del medico per il corpo da una parte e dell'esperto, il medico dell'anima, cioè il sacerdote, dall'altra, fa sì che il paziente abbia comunque sempre un riferimento. È interessante notare che in questa terza forma di digiuno a base di soli liquidi, dopo il terzo giorno il desiderio di cibo, con un'eventuale ansia di non riuscire a mangiare a sufficienza per saziarsi, scompare del tutto. Questo digiuno va terminato con un programma di reintroduzione dolce dei vari alimenti, quindi questo vuol dire che una volta completato il ciclo dei giorni previsti, non ci si abboffa direttamente, ma bisogna procedere gradualmente. Il digiuno consigliato da Saint-Hildegarda non è solo digiuno dal cibo, ma è anche un digiuno mentale. Quindi, mentre si mettono in pratica questi suggerimenti per il corpo, su cosa poter mangiare, è importante evitare, ad esempio, pettegolezzi, pensieri negativi, concentrandoci invece sulle buone letture, come le biografie dei santi, oppure vedere un bel film che sia edificante, oppure concedersi una camminata in mezzo alla natura, anche in pieno inverno, lontano da qualsiasi forma di distrazione, ma sempre rigorosamente nella gioia. Non deve essere un digiuno penitenziale di tristezza e di autoflagellazione, niente di tutto ciò, assolutamente, perché è semmai una coccola che regaliamo al nostro corpo e alla nostra anima. Bene, penso che oggi possiamo fermarci qui e, a Dio piacendo, vi aspetto domenica 1 febbraio, sempre alle 14:30, qui su Radio Buon Consiglio, che ringrazio ancora di cuore. Ave Maria, corredentrice.